Ed eccoci di nuovo in diretta. Pronto?
Sì.
Sì. Bene, benvenuto. Pronto? Sulle frequenze di Radio Onderosa, anzi bentornato oserei dire. Come annunciato già chi ascolta questa radio, con te volevamo parlare sia dell'appuntamento di sabato, ma anche insomma confrontarci, vedere insomma che sta succedendo in Cisgiordania. Insomma, la situazione mi sembra sempre più esplosiva.
Sì, iniziamo
da sabato come primo appuntamento, non so come vuoi te. Io direi prima l'appuntamento, poi parliamo e poi diciamo anche perché è importante starci sabato.
Sì, è un presidio, appunto un presidio di solidarietà con la Palestina e contro la collaborazione militare tra Italia ed Israele, perché appunto si terrà davanti alla sede della Leonardo, che si trova in piazza Montegrappa a Roma, e abbiamo ritenuto importante continuare il lavoro già intrapreso nel corso degli scorsi mesi contro appunto la collaborazione militare tra Italia ed Israele, specie in questo momento in cui un argomento di cui si parla molto, quello dell'invio di armi, della condivisione appunto di tecnologie militari che vengono poi sistematicamente adottate contro la popolazione palestinese. Per quanto riguarda Israele, questo è un settore di vitale importanza, è appunto un settore di vitale importanza perché porta avanti, fondamentalmente viene considerata una delle avanguardie nel settore militare, di intelligence e di strumenti per l'intelligence, armamenti e così via, fondamentalmente perché queste armi vengono, quelle che vengono sviluppate, le tecnologie militari sviluppate in Israele vengono sistematicamente adottate ed utilizzate ad ogni giro di combattimenti e in ogni guerra e aggressione che viene portata avanti contro la striscia di Gaza. Quindi ci troviamo in questa situazione paradossale per cui appunto viene utilizzata, oltre che l'aggressione in sé, viene strumentalizzata ed utilizzata come vetrina per le tecnologie militari sviluppate da Israele, che vengono proposte ai vari stati che acquistano queste tecnologie o che decidono di portare avanti collaborazioni su questo fronte. Vengono presentate queste tecnologie come testate, provate, e quando effettivamente vengono testate e provate sulla popolazione della striscia di Gaza principalmente, crediamo sia importante portare avanti questo lavoro contro la collaborazione militare tra Italia e Israele, perché è un argomento di cui si parla ben poco, e nel corso degli ultimi anni abbiamo visto crescente un aumento di questa collaborazione che poi vengono utilizzate anche strutture e istituzioni universitarie per le cui appunto ricerche di studenti, ricercatori e così via spesso vengono nelle collaborazioni con università israeliane, vanno a toccare o vanno a lavorare su dei progetti che poi hanno fini militari, anche se spesso vengono camuffate da altro, e pian piano comincia sempre più a palesarsi, visto che non ci sta una reale risposta sul terreno, è una reale contestazione efficace su questo fronte, ci sta un aumento di questa collaborazione che ha portato appunto nei mesi scorsi a dei nuovi progetti condivisi tra l'occupazione sionista e la Leonardo, crediamo sia importante sottolineare che appunto la Leonardo è un'azienda il cui principale azionista è lo Stato italiano, il Ministero dell'Economia e Finanze, ed è l'attuale presidente, appunto come riportiamo nel comunicato, è l'ex direttore dell'AISE, dei servizi segreti fondamentalmente. E questa collaborazione è aumentata nel corso degli ultimi mesi, anche a seguito, no, dei vari sviluppi che ci sono stati a livello internazionale, ed è stata portata avanti anche un'acquisizione diretta di un'azienda militare israeliana, che è la RADA Electronic Industries. Fondamentalmente che sviluppa radar e software utilizzati dall'esercito sionista nelle sue aggressioni, nello specifico contro la striscia di Gaza. Quindi è principalmente questo il motivo, la scelta del luogo della Leonardo, quindi la sede della Leonardo. E un altro punto che reputiamo essenziale sottolineare è quello relativo anche al fatto che sono i lavoratori e le lavoratrici italiane a pagare il prezzo di queste collaborazioni, a pagare il prezzo dell'invio di armi, e nel momento in cui viene portata avanti una politica di tagli sulla sanità, una politica di tagli sull'istruzione, sul settore pubblico, si va a innescare una dinamica per cui fondamentalmente sono appunto i lavoratori e le lavoratrici a pagare il prezzo appunto di queste collaborazioni e di questa politica. Quindi nel momento in cui, in questo momento poi, nella fattispecie in cui si chiedono tagli, sempre ulteriori tagli per pagare quella che è per andare a pagare i costi della difesa degli interessi statunitensi, crediamo sia importante sottolineare anche questo lato, e anche appunto questo discorso da questa prospettiva, per cui appunto i punti su cui si verte l'appello che abbiamo fatto girare sono innanzitutto contro appunto la collaborazione militare tra Italia e Israele, contro la politica guerrafondaia italiana, in generale contro la guerra imperialista e contro il caro vita e la crisi, è appunto uno degli slogan che vogliamo alzare, che la guerra la paghino i padroni, e quindi il presidio, ricordiamo, è indetto per questo sabato 29 ottobre alle 10:30 del mattino a Piazza Grappa, davanti alla sede della Leonardo. Un altro punto su cui abbiamo deciso di prestare attenzione è quello della solidarietà ai prigionieri politici palestinesi che hanno da poco concluso uno sciopero della fame contro la detenzione amministrativa. C'è da sottolineare anche il fatto che alcuni prigionieri in maniera individuale hanno proseguito lo sciopero, e quindi ci teniamo a sfruttare l'occasione anche per esprimere solidarietà con i prigionieri politici. Quindi l'appuntamento, come dicevamo, è per sabato 29 ottobre alle 10:30 a Piazza Montegrappa, davanti alla sede della Leonardo.
Beh, e questo è il presidio che appunto avete che è stato convocato per sabato. Però dicevamo, oltre la mobilitarsi contro questo, nelle ultime settimane oserei dire, ma in questi giorni in particolare, con l'invasione della città vecchia di Nablus, con gli attacchi dentro a Jenin, di una decina di giorni fa, insomma la situazione si fa sempre più bollente in Cisgiordania. Ecco, questo come la leggi? Come il solito tentativo, tra virgolette solito purtroppo, di Israele di risolvere i problemi interni in virtù delle prossime elezioni in Israele attaccando i palestinesi, o in realtà come da più parti insomma si comincia a far emergere, c'è in realtà una ripresa, qualcuno la chiama nuova intifada, io non mi interessa il modo che gli diamo, però insomma i palestinesi stanno dimostrando ancora una volta che non è possibile cancellarli dalla storia o far finta di niente o pensare che si accontentano di vivere sotto l'occupazione a vita. Secondo te quale insomma che sta succedendo?
Quello che accade è che a fronte di ovviamente di un inasprimento della repressione che viene portata avanti quotidianamente in maniera incessante in tutta la Palestina, però in questo caso si parla nello specifico del nord della Cisgiordania, ovviamente va ad inasprirsi e a intensificarsi anche la risposta, per cui negli ultimi mesi e soprattutto a partire dall'anno passato, dopo l'ultima aggressione alla striscia di Gaza che fondamentalmente ha portato a una mobilitazione generale in tutta la Palestina, sia i territori occupati del 48, Gerusalemme, Cisgiordania, striscia di Gaza, e mobilitazione anche nei campi profughi nella diaspora, si è andato fondamentalmente a cancellare un lavoro portato avanti da decenni da parte di Israele, che è quello di provare ad affermare questa divisione geografica della Palestina, questa divisione non solo geografica nella Palestina, ma portando questa divisione anche sul piano no, di concezione generale, per cui fondamentalmente questo ha dato nuove energie e ha dato una grande spinta a tutti quanti i movimenti di resistenza, ma non soltanto, ma in generale anche tutte le fila del popolo palestinese, ha dato delle nuove prospettive e una nuova speranza di riuscire a riportare in piedi di ricostituire la sua lotta di liberazione nazionale. Purtroppo questo passaggio non è stato indolore, non è indolore, perché purtroppo sia a Jenin che a Nablus si soffre di una doppia repressione, cioè, oltre alle continue incursioni e a quelle che chiamano operazioni militari portate avanti dall'esercito israeliano, vengono portate avanti anche campagne di repressione da parte dell'autorità palestinese, che prendono fondamentalmente di mira chiunque provi legittimamente a rispondere e a imbracciare le armi, per cui l'autorità palestinese nel corso degli ultimi mesi, specie dopo maggio scorso, ha perso il controllo fondamentalmente di Jenin, nel momento in cui ha perso il controllo effettivo di Jenin si è resa necessaria per Israele un intervento diretto, per cui si sono intensificate le incursioni, si sono intensificati gli scontri, e però allo stesso modo si sono anche aumentato il livello di risposta a queste incursioni, per cui si è andato a ricreare una situazione per cui le varie fazioni, organizzazioni di resistenza palestinesi si sono unite nel fronteggiare appunto questa campagna contro Jenin. Nablus ciò che accade è qualcosa di analogo, anche se un po' più recente, nel senso che questo fenomeno è andato ad ampliarsi nel corso di questi ultimi mesi. Si è creato un gruppo all'interno della città vecchia che fondamentalmente riunisce esponenti e combattenti di tutte quante le organizzazioni politiche palestinesi, dal Fronte Popolare a Hamas, ai dissidenti di Fatah, alle brigate al-Quds, per cui si è creata una situazione in cui anche grazie al grande appoggio popolare a questo gruppo di resistenza, Israele si è ritrovata ad affrontare appunto un fenomeno fondamentalmente relativamente nuovo, e purtroppo anche lì, come a Jenin, gli esponenti di questo gruppo vengono presi di mira sia dall'esercito israeliano che dalle campagne di arresti dell'autorità palestinese. Ricordiamo appunto di recente, negli ultimi giorni, Israele ha rilasciato una lista con i nominativi di quelli che sono gli esponenti di questo gruppo, che intende, come dicono loro, liquidare. Parte di questi appunto sono stati uccisi nelle ultime operazioni, nelle ultime aggressioni portate avanti a Nablus dall'esercito israeliano, un'altra parte si trova recluso nelle carceri dell'autorità palestinese. Eclatante è il caso di Mousab Shtayyeh, che è esponente di questo gruppo e attualmente si trova rinchiuso dentro al carcere di Gerico insieme a decine di altri dissidenti politici palestinesi, per cui purtroppo continua, ma per forza di cose, questa situazione per cui l'autorità palestinese sul terreno porta avanti un lavoro per procura, un lavoro di difesa degli interessi fondamentalmente di Israele, quindi andando a garantire da un lato la tra virgolette sicurezza, ossia l'assenza di movimenti di resistenza, e da un altro andando ad imporre quella che viene chiamata anche lì tra virgolette pace sociale, andando a reprimere qualsivoglia protesta e andando a reprimere qualunque istanza vada appunto contro gli interessi di questa classe dirigente dell'autorità palestinese. Per cui purtroppo ci aspettiamo che questi episodi vadano ad intensificarsi, perché a breve ci saranno le elezioni israeliane e, come al solito, ciò che accade nella striscia di Gaza e adesso ciò che accade anche a Nablus e a Jenin vengono utilizzati anche per fini interni in vista delle elezioni, per cui i vertici dell'esercito israeliano parlano del voler a breve eliminare tutte quante le dirigenze della resistenza di Nablus nel più breve tempo possibile, e appare chiaro anche dalla maniera in cui trattano questo argomento nei media, negli stessi media israeliani, che ci sia la volontà appunto di utilizzare, di andare a sfruttare questa situazione per fini interni in vista delle elezioni.
Certo, insomma, quando parli di dirigenze ovviamente parliamo, insomma, leggevo che alcuni considerati dirigenti da parte di Israele sono comunque giovani di 18 anni, 20 anni, 22, insomma la maggior parte anche delle esecuzioni extragiudiziali uccisi di questi giorni sono tutte persone giovanissime dal mio punto di vista.
Sì, in un certo senso ciò mostra anche il completo fallimento di quello che è il progetto di Oslo, perché molti di questi giovani sono nati in seguito al progetto, il cosiddetto progetto di pace, per cui mostrano e sono un indicatore che va a mostrarci realmente qual è la percezione palestinese dell'attuale situazione, di come viene valutato questo progetto farsa di pace, di come venga considerata fondamentalmente questa farsa portata avanti da ormai 30 anni, e la completa disillusione in questo percorso politico che ci viene propagandato dell'autorità palestinese come unica via per riuscire a strappare qualche conquista, quando nel frattempo ci si trova con quasi il decimo della Palestina storica, a richiedere uno Stato senza continuità territoriale, senza controllo delle frontiere, ovviamente a queste dirigenze dell'autorità palestinese va bene, perché garantiscono i propri interessi di classe, ma la percezione collettiva è che appunto ci sia che gli interessi dell'elite di questa sorta di borghesia palestinese vadano perfettamente a braccetto con gli interessi di Israele, per cui ci sta un disincanto e una disillusione completa e totale, ed è per questo che si vede come unica alternativa quella di riuscire a ricostruire un movimento di resistenza che porti avanti le istanze su cui ci sta fondamentalmente un appoggio collettivo della stragrande maggioranza del popolo palestinese.
Infatti proprio su questo, perché contemporaneamente in questi giorni ovviamente le azioni del movimento si stanno moltiplicando, anche gli scioperi generali, no? Quindi vuol dire che anche dal punto di vista dei lavoratori, delle lavoratrici palestinesi c'è una voglia di questa resistenza sta assumendo non solo la configurazione delle azioni della resistenza armata, ma anche coinvolgendo ampi strati del resto della società. Parlo dello sciopero generale, ma immagino che nelle settimane passate c'erano state anche mobilitazioni degli studenti, forse anche perché gli attacchi della parte di Israele dentro queste realtà erano molto alte, e quindi non so se lo vedi come anche te un po' così, un po' ampio, come se non si ferma la resistenza armata ma anche ad altri tipi di resistenza.
Sì, no, assolutamente, nel senso che non si sarebbe creato un fenomeno simile, non si sarebbe andato a sviluppare un fenomeno simile se non ci fossero tutti i presupposti sul terreno, per cui lo possiamo dedurre dalle decine di migliaia di persone che scese in piazza a Nablus ieri. Lo si può dedurre dal fatto che in concomitanza con questa operazione portata avanti dall'esercito d'occupazione a Nablus ci siano state nel corso di tutta la notte mobilitazioni e scontri in tutte le principali città della Cisgiordania, quindi quello fondamentalmente è un chiaro risultato di un processo andato avanti per cioè è il frutto di un lungo processo, per cui si vede anche il fatto che la situazione sia radicalmente cambiata nel corso degli ultimi anni, e che il progetto di pace economica di cui si parlava alcuni anni fa è completamente andato a fallire. Ora noi auspichiamo che continuino a rimanere in piedi i presupposti per uno sviluppo, una crescita di questo movimento che pian piano continua a crescere.
Movimento che, insomma, questo lo dico forse più per mia curiosità, ma anche di chi ascolta, poi se ne parla così poco di Palestina che magari sono ci tengo anche, no? Movimento denominato, correggimi ovviamente, Rin al Usud?
Sì, intendevo in senso lato, però sì, il gruppo che si trova nella città vecchia di Nablus è Rin al Usud, e fondamentalmente di cui fanno parte tutti, cioè fanno parte membri e militanti di tutte quante le principali organizzazioni e movimenti di resistenza palestinese, per cui una sorta di fronte unico che appunto è andato a formarsi per riuscire a rispondere alle continue aggressioni e alle continue incursioni e campagne di arresti e di uccisioni portate avanti a Nablus,
che poi in italiano significa la fossa dei leoni,
non so che... Sì, più o meno sì, diciamo che Nablus ha una lunga storia di nomi particolari, cioè diciamo fuori dal comune per quanto riguarda questi gruppi e queste organizzazioni. Piccola nota a margine: Nablus stessa è conosciuta come Jabal al-Nar, che la traduzione in italiano è monte o montagna del fuoco, perché gli abitanti di Nablus con l'avanzare dei francesi durante la campagna francese, pur di non consegnare la loro città e pur di non fare resa, incendiarono i boschi e i boschi intorno alla città che continuarono a bruciare per giorni, portando poi fondamentalmente l'esercito invasore a ritirarsi con la coda tra le gambe.
E un'ultima domanda, no? Anche differenza c'è secondo te, almeno al momento, oppure se l'evoluzione potrebbe andare verso appunto quella che invece sono state chiamate nell'arco di questi ultimi 30?
Non ho sentito.
No, dicevo, che differenza c'è tra questo movimento, tra l'inizio di quello che, insomma, è questo movimento che parte in forme diverse, no? Però da Jenin, da Nablus e l'intifada, cioè la prima intifada, potrebbe portare a una nuova intifada, anche se poi in forma diversa?
È un termine, cioè nel senso che è un termine un po' poco ben definito, la si potrebbe anche chiamare così. punto interessante rimangono fondamentalmente il fatto che si stiano creando le condizioni oggettive per sollevamento
popolare.
Esattamente, per cui abbiamo visto l'altro ieri decine se non centinaia di abitanti di Nablus che intervenivano direttamente per provare a dare per quanto possibile una mano ai combattenti della resistenza che si stavano asserragliati all'interno della città vecchia, per cui questo è un indicatore che ci mostra quanto o a che punto siano arrivati, per così dire, i fattori oggettivi per una sollevazione più ampia di quelle che si sono conosciute nel corso degli ultimi anni.
Bene, diciamo che, come insomma lo dicevi anche te, questi movimenti sono partiti molto da Jenin, Nablus. La possibilità che si estendano anche un po' più, diciamo, a sud?
Cioè, vi sono anche episodi che hanno avuto luogo nel corso delle ultime settimane a Hebron, nei pressi di Ramallah, quindi però è un qualcosa che va a svilupparsi nel tempo, per cui pian piano cominciano ad intensificarsi eventi simili anche più a sud. E per forza di cose, se continua la situazione in questo modo, credo che da singoli episodi comincino a trasformarsi in fenomeni, ma appunto è un indicatore il fatto che, cioè, gli scontri e le mobilitazioni che ci sono state a Hebron, Betlemme, Ramallah, mentre veniva portata avanti questo attacco contro Nablus, per cui pian piano si sta andando a creare appunto una situazione di mobilitazione più generale. Non ci rimane che vedere in che direzione andranno gli eventi.
Certo, un'ultima domanda e poi di libero e ridiamo l'appuntamento. Sempre di questi giorni è entrata in vigore di un ulteriori restrizioni israeliane ai viaggi di stranieri, tra virgolette, nella Cisgiordania occupata. E quando parliamo di stranieri parliamo sia di palestinesi con magari passaporti di altre nazioni, sia di stranieri veri e propri, o comunque di palestinesi nati però in Giordania o da altre parti, o anche americani, o anche noi come europei che subiamo determinate restrizioni. Ecco, su questo che sai dire, nonostante tutte le polemiche, però è entrato esecutivo, no? All'inizio forse l'unica cosa che è stata cambiata era il fatto che uno doveva dichiarare, mi sembra, se avevi una relazione sentimentale con un palestinese della Cisgiordania. Quello è l'unico cambiamento che c'è stato, no?
Sì, no, ma sono delle politiche che vanno inquadrate all'interno di un quadro più largo, che è quello del provare ad inasprire sempre più la stretta sulla Cisgiordania in modo da contenerla, e allo stesso modo vediamo, sono ormai più di due settimane che per esempio Nablus è completamente
isolata, circondata.
è completamente circondata, per cui ci sono oggettivi problemi a spostarsi, a muoversi dalla città verso altre città e verso altre parti della Cisgiordania. Quindi queste politiche vanno inquadrate all'interno di questo quadro più ampio, che è quello di stringere sempre più il cappio, e in questo caso lo vediamo per quanto riguarda Nablus, sono misure punitive, collettive, il cui scopo principalmente è quello di portare un notevole e tangibile peggioramento della situazione economica e della vita quotidiana per gli abitanti di Nablus, in maniera tale da abbassare l'appoggio popolare alla resistenza. Quindi vanno inquadrate all'interno di questo contesto.
Bene, allora, parlando di questo contesto, ci sarà modo sicuramente di riparlarne. Continueremo come radio ovviamente a seguire tutto quello che avviene in Palestina. Ricorderei l'appuntamento di sabato, e ovviamente a te l'invito, a te la voce per promuovere la partecipazione.
Sì, ricordiamo l'appuntamento di sabato per il presidio contro la collaborazione militare tra Italia e Israele, che si terrà davanti alla sede della Leonardo in piazza Montegrappa, sabato 29 ottobre alle 10:30 di mattino. Niente, appunto, la piazza è piazza Montegrappa, davanti alla sede principale della Leonardo.
Bene, io ti ringrazio, ci vedremo in piazza o ci risentiremo dalla piazza sabato mattina, perché la radio ovviamente ci tiene a continuare a dar voce a chi si mobilita in solidarietà con la Palestina. Un saluto.
Grazie mille.
Bene, allora a sabato.
A sabato allora.
Ciao.
Buona serata.